altre parole, altri dischi. Per dire con parole poco dette, di musica molto conosciuta ma poco ascoltata. A cura di Angela De Micola. Altre parole, altri dischi, per dire con parole poco dette di musica molto conosciuta ma poco ascoltata. Il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato è Somebody's Baby. Come fa a non venirvi in mente un college americano, la spensieratezza dei primi amori, l'ottimismo dei vent'anni? Un brano brillante, fresco e immediato, tra i più orecchiabili in circolazione negli Stati Uniti nel lontano 1982. Rilasciato come unico singolo in classifica direttamente dalla colonna sonora di Fast Time at Ridgemont High nel luglio 1982, Somebody's Baby iniziò un'ascensione costante nella classifica dei dischi prima di raggiungere il picco della numero 7 sulla Hot 100 della settimana del 16 ottobre 1982. Ma nonostante la popolarità della canzone, il suo autore, Jackson Browne, non pensava minimamente alla possibilità che questa hit dovesse entrare tra le tracce del suo imminente album, il cui titolo era intanto già stato deciso ed era Lawyers in Love. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di NB Radio, io sono Angela De Nicola ai microfoni della nostra emittente radiofonica web per la prima volta in un programma, se così possiamo dire, tutto mio. Ed è per me un assoluto piacere trovarmi qui con voi, cari amici, per la prima di una serie di puntate tutte musicali che vogliono raccontare, o almeno ci proviamo, con parole messe in fila come tante scene di un racconto, beh, di dischi. Raccontare di dischi significa raccontare di musica, quindi, come dicevo nel titolo, musica generalmente abbastanza conosciuta, ma in fondo chissà poco ascoltata, perché è legata principalmente al vinile, quindi musica di qualche anno fa. Insieme tenteremo di occuparci da un punto di vista, spero anche filmico, di una categoria di grandi nomi della musica che, come abbiamo già capito, hanno iniziato negli scorsi anni e che per la maggior parte dei casi sono ancora in attività, ma in fondo sono stati artisti raccontati, ecco, magari solo alla grossa. E questo lo faremo, spero, cercando di abbracciare più di un continente, dagli Stati Uniti all'Europa, all'America Latina, e perché no, anche navigando in altre contrade, magari aspettando, qualora voi lo voleste, anche i vostri graditissimi suggerimenti. Allora, grazie davvero per essere con me stasera. Grazie per aver deciso di seguirmi in questo percorso. Naturalmente ancora un grazie alla redazione di NB Radio che mi accompagna stasera con il suo direttore Giuseppe Mollica, in questo momento per noi in regia. Ebbene, ora la domanda è questa, pensateci un attimo: chi rifiuterebbe in blocco la possibilità di moltiplicare entrate monetarie e di ritorno d'immagine, escludendo dal proprio disco una hit che sta per uscire con un brano trainante proprio come questo che abbiamo ascoltato, anzi proprio questo? Bene, in particolare credo che questa cosa la dica lunga sul personaggio di cui stasera parleremo, che è un artista che prima delle entrate economiche nella sua vita ha fatto caso anzitutto all'importanza e alla coerenza del proprio pensiero artistico. Una prima puntata dedicata dunque ad un musicista, attivista, intellettuale, poeta, figlio della West Coast, che peraltro ha legato un'altra delle sue più importanti hit ad una versione italiana famosissima cantata nel nostro paese da Ron e intitolata Una città per cantare. Io ve la faccio ascoltare subito, nella versione però originale in inglese, dal titolo The Road, traccia numero 2 di un disco registrato completamente dal vivo nel 1977 e che porta il titolo di Running on Empty. Altre parole, altri dischi. Signore e signori, vorrei sottolinearlo bene, stasera parliamo di Jackson Browne.
A good song takes a fall. You write about the moon and you dream about the stars. Blues in old motel rooms, girls in daddy's car. You sing about the nights and you laugh about the scars. Coffee in the morning, cocaine afternoon. Talk about the weather and you grin about the rooms. Phone calls long distance to tell you how you've been. You forget about the losses, you exaggerate the wins. When you stop to let them know you got it down, it's just another town along the road. Ladies come to see you if your name still rings a bell. They give you damn near nothing and they'll say they knew you well. So you tell them you remember, but they know it's just a game. And along the way their faces all begin to look the same. When you stop to let them know you got it down. It's just another town along the road. Well, it isn't for the money, and it's only for a while. Talk about the rooms and you roll away the miles. Gamblers in the neon clinging to guitars. You write about the moon, but you're wrong about the stars. 'Cause when you stop to let them know you got it down, it's just another town along the road.
L'idea di partire in questa prima puntata con un artista certo conosciuto come Jackson Browne, abbiamo appena ascoltato The Road da Running on Empty 1977, il cui nome non arriva forse nell'immediato alla memoria di tutti, corrisponde, almeno spero per quanto possibile, un po' all'idea, no, di voler aprire una finestra su cortili musicali forse un po' meno frequentati del solito. Salvo però scoprire poi, amici, che alla fine l'unica che si sbaglia sono io, perché magari colei che crede che Jackson Browne sia poco conosciuto è proprio la sottoscritta, la quale, vi faccio un piccolo spoiler qui sulle onde radio, vi confessa di aver scoperto questo grande artista, davvero una vita ricchissima da raccontare, relativamente in ritardo. Ricordo bene, era il 1997, Roma, un concerto di beneficenza organizzato dalla FAO, andato in onda su Rai 3 e presentato da Gegé Telesforo. Era una serata ricca di ospiti di assoluto primo piano, tra i quali, mi ricordo molto bene, c'era anche Nick Cave. E poi da allora devo dire che personalmente ho voluto recuperare relativamente in poco tempo tutta la discografia di Jackson Browne, che ad oggi resta davvero tra i miei imprescindibili. Questo fino ad arrivare a dicembre dello scorso anno, quindi dicembre 2023, quando dietro richiesta della composizione di un'antologia letteraria intitolata Versi e racconti vinilici, a cura di Ermaion Edizioni Potenza, caldeggiata da un'associazione del nostro capoluogo, il cui nome è Sonoricamente, che peraltro si occupa insomma di musica, editando mensilmente una rivista a cui collaboro, cioè Vinilica Magazine. Ecco, dicevo, proprio in quella occasione mi è stato chiesto di partecipare a questa antologia ed è apparso finalmente, diciamo così, un racconto dedicato, da me dedicato, a Jackson Browne, che ho voluto intitolare Ancora in tempo per il cielo. Il libro è disponibile presso la Mondadori Store di via Pretoria a Potenza ed è una libera interpretazione da un altro grande brano, un brano simbolo di questo cantautore californiano. Il brano si intitola Late for the Sky, il disco uguale, ascoltiamolo insieme. Era il 1974. Jackson Browne, Altre parole, altri dischi, Late for the Sky.
Somehow the feeling still wasn't right, and still we continued on through the night, tracing our steps from the beginning until they vanished into the air. Such an empty surprise to feel so alone. Now for me, some words come easy, but I know that they don't mean that much compared with the things that are said. Lover's touch. You never knew what I loved in you. I don't know what you loved in me. Maybe the picture of somebody you were hoping I might be.
Parole erano state tutte pronunciate e in qualche modo la sensazione non era ancora quella giusta. E ancora abbiamo continuato per tutta la notte ripercorrendo i nostri passi fin dall'inizio, fino a quando non sono svaniti nell'aria, cercando di capire come le nostre vite ci avessero portato fin qui. Ed è uno degli incipit più straordinari per l'inizio di una canzone, ma anche per un intero album, secondo me. Un disco che rappresenta, a dispetto del suo essere un po' vintage, ricordiamo 1974-2024, quest'anno 50 anni da Late for the Sky. E davvero, a dispetto, dicevo, del suo essere un po' vintage, è un'assoluta preziosità discografica. È davvero, secondo me, una delle vette più alte che un essere umano possa raggiungere all'interno della propria sensibilità artistica. L'indimenticabile chitarra di David Lindley, uno dei più grandi virtuosi di questo strumento nella West Coast degli anni 70, ad accompagnare la voce di un Jackson Browne forse ancora un po' acerba, ma che nel corso della sua carriera venderà al mondo, pensate, ben 19 milioni di dischi per i suoi 18 album, 4 di questi dal vivo, compresi i suoi 44 singoli, in un arco di tempo che va dal 1972 al 2021, data della sua ultima uscita discografica dal titolo Downhill from Everywhere. Sono le 19:23 e mi preme salutare la mia collega Rosa Maria Fumarola. Ieri sera ti ho ascoltato, sei preparatissima, davvero è un piacere immergermi con te nelle bellezze del jazz. Grazie per il contributo che dai grandissimo ad NB Radio. Ritornando a Late for the Sky, davvero vorrei dire che questo di tutti i lavori di Jackson Browne, secondo me, è davvero la firma più forte, il capolavoro su cui tutti i suoi fan indiscutibilmente dicono: guarda, c'è l'identificazione. Mi è piaciuto definirle nel mio racconto 10 tracce che paiono scritte da un abitante delle nuvole più che di questa terra, ed è quasi la narrazione di un libro autobiografico messo in musica, ma sicuramente anche il ritratto di molti, moltissimi di noi abitanti di questo pianeta, esseri umani molto, molto umani, fatti di tristezza e gioia, di entusiasmi e di sconfitte, fatti così perché semplicemente destinati a vivere la nostra vita. Late for the Sky però non è il primo album di Jackson Browne, che nasce intanto come autore per gli altri proprio perché non era troppo convinto, pensate, delle proprie abilità e della propria voce. Una voce molto particolare, è stata definita come di uno che si è appena svegliato la mattina e non ha preso il suo caffè. Mi ci ritrovo. Ma c'è da dire, diciamolo bene, che uno a 16 anni, insomma, tutte queste convinzioni delle proprie abilità non ce le ha, anche se ha continuato ovviamente a scrivere, e lo ha fatto con una certa frequenza, tanto da riuscire a mettere su, come dicevo, altri due album precedenti a Late for the Sky, che sono Saturate Before Using e For Every Man, che ovviamente vi invito ad ascoltare per intero. Ma intanto è sorprendente notare come un ragazzo che all'epoca del suo primo disco, che appunto Saturate Before Using, all'incirca, se non mi sbaglio, 24 anni, non cessi di mostrare una maturità e una spiritualità tipica di almeno una decina d'anni rispetto alla propria età anagrafica. Un'esperienza che chiunque si è avvicinato all'epoca a Jackson Browne mi ha fatto questa domanda: ma come mai sei così maturo, così profondo? Beh, l'unica risposta che ha dato a questa domanda è stata sempre la stessa, sempre coerente. Amava dire: io vivo una seconda vita che è quella dei libri, dei film, delle poesie, delle canzoni. E ad un certo punto, pensate amici, accade proprio che questa sua convinzione, lui decide di volerla incidere solennemente in un brano, che è poi un'altra traccia da Late for the Sky che ho scelto stasera per voi. un disco capolavoro, lo ripeto, davvero sembra un'unica traccia musicale senza soluzione di continuità. Se vi capita di ascoltarlo, sono sicura che penserete questo. Non è tanto un concept album quanto è una collana di perle ultra lavorate, tra le quali è difficile poi scegliere quella più bella, la più preziosa. Allora, Back to the 70s, 1974, terza traccia dall'album Slate for the Sky. Nel mare della vita ho gettato sogni come reti a pescare bellezza nelle canzoni, in un mondo di illusione e fantasia che ha preso il posto di quello reale. E ancora da lì non mi stanco di pescare. Farther on. Harder On, 1974, dall'album Late for the Sky. Ed il poeta, l'artista, si sa, vive da sempre in un mondo parallelo che è un po' il suo scudo contro la brutalità del reale, questo mondo di illusioni e fantasia, appunto, parafrasando il brano che abbiamo appena ascoltato, che è come una seconda pelle, una seconda casa, una seconda opportunità e una seconda vita. A proposito di amiche ed amici che si dilettano nell'arte, stasera vorrei fare un saluto, so che mi ascoltano, delle amiche molto particolari: Patrizia Monaco, artista, astrattista, la poetessa e amica Rosa Pugliese e l'altrettanto bravissima, eclettica poetessa Ripalta Guerrieri. Ciao ragazze! Vedete, io credo che più si ascolta Jackson Brown, più ci si rende conto che questo artista sembra proprio appartenere veramente poco all'ambiente geografico che lo ha partorito, ovvero la California. Los Angeles, una delle metropoli più contraddittorie degli Stati Uniti, ma anche non solo a livello sociale, pensate, insomma, è una metropoli che contiene davvero di tutto e di più, dai colossal che da decenni si ripetono, no, che fanno incassare milioni di dollari, alle file delle Skid Row, che sono praticamente queste infinite fila di senza tetto che piantano la tenda, no, le loro tende nelle strade quasi principali della città. Ci stanno lì per tutta la vita, nessuno può farci nulla, ma è piena di contraddizioni anche a livello musicale. Se pensate un attimo, voi avete adesso ascoltato un po' la voce di Jackson Brown, ma quanto è lontana dalle altezze rock di Bruce Springsteen, appunto con il suo rock assoluto? Bene, sembra quasi che Jackson Brown sia in fondo un figlio minore, meno conosciuto di questa grande generazione di musicisti, Crosby, Stills, Nash & Young, gli Eagles. È una voce più adatta quasi alle declamazioni poetiche, liriche, letterarie, piuttosto che per le incisioni di dischi. Un sottotono intimo, un timbro vocale che quasi quasi ricorda, non so, i francesi come Brassens, o anche per rimanere in Italia, insomma, Ivano Fossati, Fabrizio De André. Beh, e sarà proprio perché anagraficamente Jackson Brown nasce nel 1948 ad Heidelberg, in Germania, nel cuore quindi dell'Europa, da papà americano, da mamma di origini norvegesi, e appena tre anni, poi raggiunge di nuovo con la sua famiglia gli Stati Uniti. Ma probabilmente mi viene da pensare, chissà, qualcosa di misteriosamente mitteleuropeo resta nel sangue, nell'arte, che pian piano si propaga, insomma, in tutta l'arte, appunto, in tutti i brani e i dischi di Jackson Brown. Verso i 18 anni, da Los Angeles, anche Jackson Brown compie il viaggio di formazione e conoscenza, quel classico dei classici di tutti i giovani. Mi viene in mente, non so, Jack Kerouac con il suo On the Road, e durante la sua permanenza a New York, tappa molto importante la conoscenza e la frequentazione dei Velvet Underground, il cui cantante allora non era Lou Reed, ma era una donna, una certa Nico, una giovane stupenda ragazza col quale Jackson Brown ha anche una liaison sentimentale, ma soprattutto per la cui voce compone uno di quei brani che poi diventerà un suo grossissimo cavallo di battaglia, ripreso da una miriade di altri artisti degli Stati Uniti e non solo. E al tempo stesso questo è proprio, ecco, per rifarmi a quello che ho detto poc'anzi, il simbolo di un'intera generazione che guarda indietro alla bellezza dei suoi 20 anni e appunto guarda, non so, alla bellezza del viaggio che lui stesso, dei viaggi che lui amava compiere, e appunto incisa prima da Nico e poi finalmente anche da Jackson Brown, certamente considerata a tutt'oggi un trampolino di lancio vero e proprio. Con These Days, questo è il nome del brano, Jackson Brown smette da quel momento in poi di essere solamente un autore e finalmente scrive anche per gli altri. Quindi 1973, dall'album For Every Man, These Days, per voi in una versione particolare stasera, incisa live nel 2014 con un grande cantautore americano, Greg Allman. These Days, altre parole, altri dischi, Jackson Brown.
These days I seem to think a lot. things that I forgot to do. The chance to, well, I had a lover. I don't think I'll risk another these days I seem to be afraid to live the life on cornerstones, count the time in quarter tones till ten.
These Days, una versione completamente rimaneggiata, questa che abbiamo appena ascoltato, con l'armonica che sostituisce la chitarra di David Lindley, che è considerata, come dicevo, un po' il marchio di fabbrica dei primi anni di Jackson Browne. La più grande caratteristica di Jackson Browne, volevo leggervi un inciso, non confondermi con i miei fallimenti perché li ho già tutti vissuti e nominati, e questo è proprio la conclusione di questo brano. Dicevo, la più grande caratteristica di Jackson Browne è stata sempre quella di aver saputo trovare un grande equilibrio dal punto di vista intimo, soggettivo, lirico, personale, e la ricerca di un collegamento di questo punto di vista con ciò che fa della poesia e della cronaca personale poi il riconoscimento universale per ciascuno di noi. Detto in altre parole, ciò che egli dice bene di se stesso riesce a dirlo benissimo anche di noi, magari con parole che non riusciremo nemmeno noi a trovare. Almeno questo è quello che ho provato personalmente leggendo i suoi dischi e ascoltando, leggendo i testi e ascoltando i suoi dischi. A volte i dischi si leggono anche con il cuore, quindi va bene anche così. Questa bella dimensione, dicevo, che passa proprio da soggettiva a oggettiva e che quindi diventa qualcosa che nel tempo ha saputo appartenere ad ognuno di noi, ma che però ha aggiunto man mano un altro tassello, che è stato poi quello della grande dimensione politica e sociale. E qui abbiamo un cambiamento, una svolta nella vita e nell'arte di Jackson Brown, perché assolutamente c'è stato proprio un passaggio dal bianco al nero quasi. In questo senso non posso prescindere da due importanti date per il protagonista del racconto di stasera. La prima è il 25 marzo 1976, la seconda è il 28 marzo 1976. Scopriamo insieme il perché. Vorrei sapere cosa ne è stato dei cambiamenti che abbiamo aspettato che l'amore portasse. Erano stati i sogni fallaci di un risveglio più grande? Fuori, nel fresco della sera, passeggia il pretendente. Egli sa che tutte le sue speranze e i suoi sogni iniziano e finiscono lì. Il 25 marzo 1976, appunto la prima delle due date che vi ho accennato, la bellissima Phyllis Major, 30 anni, attrice e modella da prime pagine di magazine, con davanti una carriera veramente promettente nel mondo del cinema, aveva fatto già diversi film, viene trovata morta nel letto di casa da suo marito, Jackson Brown, di ritorno da una delle tappe della sua tournée. Il suo è stato un suicidio da barbiturici dovuto a pregressi stati di forte disagio psichico mescolati ad una profonda depressione postparto per l'arrivo del primo figlio di Jackson Brown, Ethan, ma più che altro credo anche per essersi ritrovata non propriamente pronta a gestire la carriera di un marito che nel frattempo era decollata in maniera veramente forte e vigorosa. E le parole che vi ho letto qualche secondo fa sono state scritte proprio a caldo da Jackson Brown, come il resto dell'album che da questa purtroppo tragedia è sgorgato fuori. Un album ancora una volta intensissimo, struggente, ma al tempo stesso direi pieno di speranza e di vita. Sto parlando di The Pretender del 1976, lo stesso anno appunto in cui si tolse la vita a Phyllis Major, dal quale ascoltiamo proprio in omaggio a Phyllis, che passa alla storia a questo punto direi anche involontariamente come una delle più grandi muse ispiratrici del rock cantautorale americano. Quindi ascoltiamo dall'album di The Pretender l'omonima traccia, l'ultima proprio di questo disco capolavoro, il cui peso io direi è proprio equiparabile a quello di Late for the Sky. The Pretender, Jackson Brown, altre parole, altri dischi.
I'm gonna rid myself a house in the shade of the freeway. Gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. And when the evening rolls around, I'll go on home and lay my body down. And when the morning light comes streaming in, I'll get up and do it again. Amen. Say it again. Amen. I wanna know what became of the changes we waited for love to bring. Were they only the fitful dreams of some greater awakening? I've been aware of the time going by. They say in the end it's the wink of an eye. Come streaming in, you'll get up and do it again. Amen. Caught between the longing for love and the struggle for the legal tender, where the
church bells ring and the junk man pounds his fender.
Well, the veterans dream of the fight, fast asleep at the traffic light,
and the children solemnly wait.
Out into the cool of the evening strolls the pretender. He knows that all his hopes and dreams begin and end there. A girl who can show me what laughter means, and we'll fill in the missing colors in each other's paint by number dreams, and we'll put our dark glasses on and we'll make love until our strength is gone. Get up and do it again. Get it up again.
I'm gonna be a happy idiot and struggle for the legal tender.
The pretender who started out so young and strong only to surrender.
Parlavamo nel blocco precedente di una seconda data spartiacque che si affianca a quella del tremendo lutto personale vissuto da Jackson Browne e stigmatizzato in questa The Pretender che abbiamo appena ascoltato. Un po' Jackson Browne comincia ad allontanarsi da questo mood, chiamiamolo così, insomma era arrivato anche il tempo nel 1979 di mettere un attimo da parte l'estremo ripiegamento su se stesso dovuto naturalmente alla vedovanza, per accettare pian piano di uscire fuori e di indossare quei panni da attivista che lo condurranno via via nel cammino della sua produzione musicale, proprio come dicevo prima verso una dimensione sempre più politica e sociale. E le cose vanno proprio in questa direzione proprio perché decide di creare un movimento contro il nucleare, il MUSE, che sta per Musicians United for Safe Energy, fondato appunto da Jackson Browne insieme ad altri artisti che vorrei ricordare come Bonnie Raitt, Graham Nash, i Doobie Brothers per esempio, Carly Simon, James Taylor, Peter Peter Tosh, anche Bruce Springsteen e poi altri volti noti dell'epoca. Dal Muse nasce il No Nukes Concert for a No Nuclear Future, che si svolge proprio nel 1979 in cinque memorabili giornate di settembre al Central Park di New York, un fiume di gente, un fiume di canzoni che mobilita l'opinione pubblica e crea una lunga e forte generazione di attivisti green. Pensate che il No Nukes Concert da alcuni è stato considerato come il colpo di coda di Woodstock e anche, ben guardare, diciamo anche il padre del futuro Live Aid. La domanda è questa: perché Jackson Browne, ancora molto preso giustamente dalla tristezza personale per aver visto distrutta, no, la sua famiglia, perché si butta ad un certo punto senza riserve in un progetto come questo contro l'energia nucleare? Beh, perché qui c'è l'altra data di cui vi parlavo. Il 28 marzo 1979 in Pennsylvania era successo qualcosa di molto molto grave, qualcosa che finì per cambiare per sempre l'atteggiamento di riverenza degli americani nei confronti della cosiddetta energia pulita e basso costo proveniente dal nucleare. Infatti succede quel giorno che qualcosa va storto nella centrale atomica di Three Mile Island, e tanto che molto prima di Chernobyl, quindi nel 1979, Chernobyl nel 1984, il mondo sfiora il disastro nucleare a seguito proprio di un incidente all'interno di questa centrale, che vede la parziale fusione del nell'unità 2, e la centrale fu messa sotto monitoraggio. Certo, sicuramente la gente però della zona non fu evacuata, questo è il punto. Dal governo, insomma, molto finì per essere nascosto, negato, compreso ovviamente l'evidente rilascio di quantità di gas e iodio radioattivo nell'ambiente. Sicuramente questo guasto nucleare non causò morti come successe insomma a Chernobyl, però parte di questa centrale, pensate, venne giustamente successivamente dismessa, e da quel giorno però Three Mile Island risulta ancora essere un impianto per metà attivo e per metà sotto sorveglianza, in attesa della totale chiusura programmata, udite bene, per il 2034. Ed è quindi da questa consapevolezza generale che anche Jackson Browne ritiene sia giusto partire con il progetto Muse, per fare della musica anche uno strumento di sensibilizzazione sociale. Insomma, il ragazzo intimista, fragile, si trasforma nella rockstar socialmente impegnata, e dal No Nukes Concert, questo è il punto, a seguiranno una serie di album fortemente legati all'attivismo sociale da parte di Jackson Browne, uno più coraggioso dell'altro. Da Lawyers in Love, con il quale abbiamo aperto nel 1982, dal cui abbiamo ascoltato quella hit che poi è stata estromessa proprio per queste ragioni, perché lui doveva essere coerente con quello che avrebbe poi detto, poi a Lives in the Balance, per esempio, nel 1986, e poi World in Motion, un altro esempio, nel 1989. E a proposito di denunce, una denuncia se la beccò anche lui nel 1981, venne arrestato, insomma, abbastanza ingiustamente, per aver bloccato insieme a 200 manifestanti un autobus di carburante che era diretto alla centrale nucleare di W Canyon, sì, dico bene. E questa centrale era ancora in costruzione e fu inaugurata nel 1985 come ultima centrale atomica della California. In tribunale Jackson Browne si difese semplicemente affermando questo: la mia protesta a Diablo Canyon fu solo una manifestazione di sincero ed accorato patriottismo. For America.
Quite as free when the truth was known. morning's early light, by all I know is right, we're gonna reap what we have sown. As if freedom was a question of might, as if loyalty was black and white, you hear people say it all the time, my country wrong or right. I wanna know what that's got to do with what it takes to find out what's true, with everyone from the president on down trying to keep it from you. I think I'll worry about the dead and moms who send their sons to the Vietnam. Will they really think the way their life has been protected as the next war comes? I prayed for America. I was made for America. Her shining dream plays in my mind. By the rocket's red glare, a generation's blank stare, we better wake her up this time. Looking for his freedom and a life of his own, but the freedom that he found wasn't quite as sweet when the truth was known. I prayed for America. I was made for America. I can't let go till she's come round. Until the land of the free is awake and can see, and until her conscience has been found.
Creato per l'America, sono stato creato per l'America, è nel mio sangue e nelle mie ossa. Voglio sapere quello che serve per scoprire cosa è vero, con tutti, dal presidente in giù. La cosa che mi chiedo dei papà e delle mamme che mandarono i loro figli nel Vietnam è questa: pensano davvero, ieri così come oggi, che il loro modo di vivere sarà protetto con l'arrivo della prossima guerra? Il sogno splendente gioca nella mia mente, dai bagliori rossi dei razzi, lo sguardo vuoto di una generazione. Questa volta è meglio che la svegliamo. Era For America del 1983 dall'album Lives in the Balance, avete visto proprio questa svolta rock totale. E se da un lato è vero che la dichiarazione d'amore più bella di Jackson Browne è stata fatta proprio nei confronti di una donna chiamata America, dall'altra, vedete, io credo che si tratta poi di parole che oggi più che mai ci invitano a riflettere sulla scorta delle ultime notizie e degli ultimi doverosi appelli alla pace. E la riflessione è anzitutto su chi e che cosa c'è dietro le guerre? Perché si tende a fare la guerra e non si lavora piuttosto per una pace stabile e duratura? Domanda da $1 milioni. Domande che già Jackson Brown, insomma, si era fatto giustamente, no? Nel suo ambito, nell'ambito della sua storia. E domande che lui ripeterà e si farà sempre più, troveranno sempre più spazio nei suoi dischi, senza però poi andare mai a dimenticare, questa è la bellezza che cerca poi di insinuarsi, trova sempre il modo, no, di insinuarsi quest'altra dimensione, senza dimenticare, dicevo, questo piccolo spazio per parlare dell'intimità, dell'interiorità che ancora persiste, quindi la bellezza, non so, proprio mi viene da dire della tempesta, della vita interiore di ciascuno di noi, che è fatta appunto di bene e di male. E questo è un bilanciamento, come dicevo all'inizio, è un bilanciamento di varie sfaccettature artistiche, quindi di voci che compongono un po' la molteplice bellezza che si trova in ciascun disco di Jackson Brown. Tant'è vero che a me adesso piace chiudere questo penultimo blocco della nostra puntata facendovi ascoltare un'altra canzone simbolo di questo immenso artista, davvero una sintesi di tutto ciò che ho cercato di descrivermi, di descrivervi e anche di descrivermi, perché ogni tanto mi piace ripassare. La vena intimista c'è qui, c'è anche il richiamo personale che diventa il sentire dell'anima di ciascuno uno di noi, ma c'è anche la forte coscienza sociale. Dall'album Life is in the Balance di Jackson Brown, per voi amici di NB Radio, In the Shape of a Heart, in una versione live però del 1996. Jackson Brown, altre parole, altri dischi.
It was a ruby that she wore on a chain around her neck, in the shape of a heart, in the shape of a heart. There was a time I won't forget, for the sorrow and regret, and the shape of a heart, and the shape of a heart. I never knew she was talking about. I guess I never knew she was living the lie. People speak of love, don't know what they're thinking of. Wait around for the one who fits just like a glove. Speak in terms of belief and belonging. Try to fit some name to belonging. From some ancient fight about the size of a fist, or something thrown that had missed. There were other holes as well in the house where our nights fell. Far too many to repair in the time that we were there. People speak of love, don't love. Reach out to each other through the push and shove. Speak in terms of the light and the learning. Try to think of a word for the burning. She wore on a stand beside.
beside the bed in the hour before dawn. When I knew she was gone, and I held it in my hand for a little while, dropped it into the wall, I let it go and heard it fall.
Parla d'amore non sapendo a cosa sta pensando davvero, aspettando qualcuno che le si addica come un guanto, provando a trovare un nome che rivesta il loro desiderio. La gente parla d'amore. Si va avanti così, si tenta, anche se è così difficile mantenere in piedi una vita e non sapere mai quali violazioni e difetti restano nascosti dietro la forma di un cuore. E che davvero è tutto molto semplice, amici, tutto semplicemente parte dal cuore, dalle guerre che ogni giorno combattiamo dentro noi stessi per l'affermazione dell'amore, contro l'affermazione uguale e contraria di debolezze, di egoismi, contro le disperazioni, ad esempio, che vogliono prevalere sulla speranza, fino poi a toccare con mano le ferite globali della nostra terra che vedono ogni giorno guerre, lacerazioni e ingiustizie, insomma, di ogni genere. E tutto è racchiuso in quella piccolissima scatola che abbiamo dentro e che chiamiamo cuore. Bene, noi siamo giunti alla conclusione di questa nostra puntata dedicata ad una vita così lunga e artisticamente tanto, tanto profonda, di cui in pratica ho dovuto veramente tagliare tanto. Ho saltato praticamente gli ultimi anni, mi sono fermata agli anni 80. A voi magari la curiosità di andare poi a vedere anche un po' l'evoluzione di Jackson Browne lungo tutto il percorso degli anni 90, magari del 2000 fino ad oggi, in una parabola, ripeto, che ha unito questi ultimi anni sempre più l'attivismo sociale. Per la cronaca, per esempio, ultimamente si è battuto contro l'inquinamento da micro e nanoplastiche con la sua attuale compagna Diana Cohen, e il movimento Plastic Pollution Coalition, il cui sito web è molto bello e che vi invito a visitare. Una vita, quella di Jackson Browne, che, come concludevo nel racconto, non va solo ammirata, ma credo anche affiancata per quanto possibile nelle sue scelte coraggiose. Certamente, insomma, lui ne ha fatte di ampie, ma almeno un po', diciamo, imitarlo, capire di essere un po' impegnati nel nostro sociale, capire che, insomma, nella vita bisogna essere coerenti per quanto possibile con il proprio pensiero, con quello che parte dal nostro cuore. Pensate, un'altra chicca, poi vi lascio. Per la cronaca, oggi l'artista vive in un ranch autoproduttivo produttivo e autosufficiente, lontano da reti e da connessioni di qualsiasi tipo, ma tutto questo vissuto senza nessun snobismo. È come se, e io volevo salutarvi infatti proprio con questa immagine, è come se ad un certo punto il destino avesse scelto per lui una bellissima strada che all'inizio lui non aveva proprio contemplato. E questa strada l'ha allontanato piano piano da quella sua casa silenziosa, piena di ricordi, anche di lutti, di riflessioni, in un quartiere bene di Los Angeles, con una Chevrolet azzurra parcheggiata in giardino. Ed è questa l'immagine che potete trovare proprio sullo storico album Late for the Sky con cui abbiamo iniziato la nostra puntata. E ha lasciato appunto pian piano questa dimensione per aprirsi al mondo, aprendo i suoi occhi, aprendo il suo cuore alle luci e alle ombre di cui questo mondo è fatto, e facendolo ogni volta, secondo me, in maniera partecipata, coinvolta, voluta, mettendoci magari anche le sue fragilità, le insicurezze, ma soprattutto, credo, tanta, tanta sincerità e amore. E quindi dalle fortune e le sfortune di una sola vita alle fortune e le sfortune di un intero mondo, di tutta la storia. E quindi questi sogni che dicevamo all'inizio in Farther On, gettati come reti nel mare delle canzoni, intimi, personali, sono diventati pian piano corali, sociali, globali. Queste reti, che erano appunto sempre piccole all'inizio perché erano a dimensione d'uovo nella sua dimensione personale, sono diventate vaste, hanno abbracciato i problemi del mondo. Forse, chi lo sa, mi viene da pensare oggi magari Jackson Browne si chiederà anche lui se valga ancora la pena vivere ancora di questi ideali, di questi sogni gettati come reti, parafrasando Farther On, nella confusione vera e propria, nella cattiveria che ci circonda. E lui lo dice nella sua più radiofonica tra le sue hit, ecco, che la radio passa ancora oggi senza sosta, la riconoscerete sicuramente, la canzone è Running on Empty, con la quale chiudiamo. Io continuo semplicemente a correre per un domani migliore, anche se nel vuoto, anche se non so verso dove. Un saluto speciale, Miriana, Saverio, Anna, Nadia, Francesco, Antonello, mamma, papà. 1977, dall'album omonimo, completamente dal vivo, Jackson Browne e la sua Running on Empty. so verso dove, continuo a correre. Un saluto, un abbraccio a tutti voi, amici di NB Radio, da Angela e De Nicola. Ringrazio ancora una volta Giuseppe Mollica in regia. A me non resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata tra una quindicina di giorni. Andiamo in replica lunedì prossimo e venerdì alle ore 19. Altre parole, altri dischi. Per dire con parole poco dette di musica molto conosciuta ma poco ascoltata. Buona serata a tutti.
Thank you.